Buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori, benvenuti a CALT, un'altra puntata del quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda come sempre dal lunedì al venerdì dalle 11.30 alle notizie delle 12.30. Anche in questa puntata, come facciamo sempre nella prima settimana dell'anno, vi riproponiamo alcune delle voci, delle interviste, delle testimonianze che ci sono sembrate più interessanti nel 2021 e che hanno ancora una validità ben precisa nel 2022, perché potete fruirne e trarne spunto anche nell'anno nuovo. E allora cominciamo con un film, Il bambino nascosto di Roberto Andò, l'intervista è di Barbara Sorrentini.
Com'è stato il passaggio dal libro che hai scritto tu al film, considerando che il libro è già molto visivo e sembra molto naturalmente cinematografico?
Ovviamente l'ispirazione è quella del romanzo, ma qui insieme a Franco Marcualdi, che mi ha affiancato nella sceneggiatura, come sempre mi è sembrato importante seguire una strada imprevista e difatti lo svolgimento finale del film è totalmente diverso da quello del libro.
Un contesto che mette insieme la criminalità organizzata o anche disorganizzata e, non so, mi verrebbe da dire, un rapporto poi tenero che si crea, d'affetto e di fiducia. Come hai messo insieme questi due elementi?
Ma perché in effetti noi abbiamo una percezione, conosciamo benissimo quanto incida nell'infanzia in certi posti di Napoli, di Palermo, del Reggio Calabria, diciamo, il crimine sia l'unica possibilità di dire io esisto. È l'unica strada possibile. E io ho immaginato cosa succede se un bambino imbocca una porta che in qualche modo è costretto a imboccare perché deve salvarsi, e si affida a uno sconosciuto, perché imboccando quella porta lui sa che quello è l'unico che potrebbe salvarlo. Per intuizione capisce che è l'unico, essendo estraneo ai codici di questo palazzo, l'unico in qualche modo che non appartiene ai codici della camorra dentro quella comunità, capisce che si deve affidare solo a questo. È una scommessa che fa e alla fine ha ragione.
Il ritmo del montaggio è simile al ritmo del personaggio di Silvio Orlando, quindi lento ma anche determinato in certi momenti. Rispecchia questa idea?
È molto giusto questo, secondo me è vero. Cioè, volevo restituire quello che nella scrittura del romanzo è facile, che tu racconti i pensieri. In un film non puoi raccontare i pensieri, lo puoi raccontare se c'hai un attore che ti suggerisce dei pensieri. E io volevo che si sentisse il lavorio della mente di quest'uomo. Quando tu dici lentezza, in un certo senso è questo. E in effetti poi a un certo punto diventa quasi un uomo d'azione, a un certo punto. Però sempre con questo decalage della mente. È uno che si racconta le poesie, è uno che ha un suo tempo interiore che lo spettatore deve percepire. Silvio, secondo me, è arrivato, io l'ho avuto come attore in una cosa di teatro che abbiamo fatto anni fa, e è un attore che amo molto, ma è arrivato progressivamente a una maestria che è dei grandi, cioè questa apparente semplicità, questa naturalezza che non tutti gli attori posseggono, è calata dentro una predisposizione dell'anima, che è la sua impronta d'artista proprio, il suo modo di vedere, anche in modo dimesso la vita, te lo fa sentire vicino. e qui è un eroe involontario in un certo senso, un eroe sgualcito, un eroe che viene dall'ombra, insomma, che non ha vissuto, che non aveva previsto di avere discendenze, un egoista che vive da solo in una casa, ascolta la musica, e però alla fine siamo con lui. E solo un attore di questo tipo poteva affrontare un'impresa come questa.
La storia presuppone che ci siano molti interni nel palazzo e immagino che forse nel periodo in cui è stato girato questo sia stato un vantaggio, anche qui come hai dosato interni ed esterni.
Mi piaceva dare di Napoli un'idea diversa da quella che... Napoli è una città che si può raccontare in mille modi. Oltre a essere ovviamente un crimine che non è mai visto nei suoi gesti clamorosi come siamo abituati a vederlo ormai, quello che mi interessava è quello che viene prima, è la violenza che si esprime anche nel silenzio soffocante di questa casa in cui senti che c'è un assedio. E questo è l'assedio che io per esempio percepisco anche a Palermo, la mia città, cioè non sempre la violenza della mafia, del crimine si manifesta nel gesto conclusivo, ma si manifesta anche prima in una specie di cosa che tu inoculi giorno per giorno. E dall'altra mi interessava raccontare una città vista dall'interno, cioè questi interni, vista un po' di sbieco, vista dal condominio, visto dalle scale, dall'occhiolino, non una città esibita, ma una città segreta, un po' ritrosa. Napoli è anche una città malinconica, introversa.
Il ragazzino, chi è, come l'hai trovato?
Allora, il ragazzino io l'ho trovato dopo aver fatto mille provini. Era difficile trovare un bambino che corrispondesse veramente a quello che io avevo in mente. E in un certo punto è arrivato, era il periodo del lockdown, a casa mia mi hanno portato questo bambino che mi aveva colpito già in video. E in effetti aveva una marcia in più. Vuoi perché ha una storia personale che lo avvicina ai temi del film, e vuoi perché è un artista, cioè è un bambino che ha una sensibilità fuori dal comune, secondo me, e che se vorrà costruire con pazienza e arte questo talento può avere successo.
Watch your back, so will I, in these days. search to find a peace of mind. And if I stop the blind, there can be no compromise. I don't fuck the slime, yeah. Won't define why is why. Just rhyme, watch a song. Stand in line, falls like something devil's mind. Just a thug, when we wine. Three or four at a time.
Wait a minute, let me tell you about
the slice of the devil's mind.
Should everybody out there get down with
one slice of the devil's mind.
In line.
One slice of the devil's mind.
Little woman in the street, sell a fucking body for
one slice of the devil's mind.
Niggas killing each other in the streets for
one slice of the devil's mind.
But
all in line, all in line. One slice of the devil's mind. All in line, all in line.
Questa è sempre Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda da lunedì al venerdì dalle 11.30 alle notizie delle 12.30. E adesso invece parliamo di arte e vi raccontiamo della mostra Sandro Miller, Malkovich, Malkovich, Malkovich. È il titolo della mostra del fotografo statunitense alla Fondazione Stelline di Milano in Corso Magenta. Protagonista del progetto è l'amico e attore John Malkovich, che in persona con grande capacità istrionica i ritratti più iconici della storia della fotografia. Fate in tempo a vederla oggi e domani e al Palazzo delle Stelline per l'appunto. Sentiamo il servizio di Tiziana Ricci.
Quando ho visto le fotografie di Irving Penn, ha deciso di diventare un fotografo. Perché?
It was a very early age when I first... It was at the age of 16 years old when I first realized the work of the great master Irving Penn. It was a time in my life I was going through some difficulty, coming out of a difficult childhood, and I was looking for something that gave me purpose, a purpose in life. And when I saw this very, very, very amazing photograph of Picasso, created by Irving Penn, my life changed almost in an instant. I felt that this is what I wanted to do for my life. I wanted to be a documentary of people's lives. And even if it was just for that one moment, that portrait, I felt that I was giving back something to the world that maybe would be very important. And it gave me a reason for life.
Sì, allora a 16 anni appunto Sandro Miller ha deciso di diventare fotografo perché ha visto le opere di Irving Penn. A quell'età stavo uscendo da un'infanzia molto difficile e le fotografie di Irving Penn, soprattutto il suo ritratto di Picasso, gli hanno cambiato la vita in un istante. In quel momento ha deciso di diventare fotografo e di voler restituire... di voler documentare le vite delle persone e restituire qualcosa alla società, di appunto fare un dono alle persone, alla società.
The Malkovich, Malkovich, Malkovich homage to the masters was conceived about 11 years ago when I was going through a difficult time in my life. I had a stage 4 cancer. And I began to realize that life can be very, very short. And maybe I will live to take another photograph. Maybe I will not live to take another photograph. But if I do make it through this disease, I wanted to say thank you to all the photographers that have inspired me my whole life. And I wanted to say thank you to them. And it was then that... The project was conceived, and there was only one actor for me that could have possibly have I could have worked with, and it was John Malkovich. I had been working with John for 20 some years before this project, And so we had a great rapport together. And I know that John had the same mindset as mine, is only perfection is allowed, no mediocrity at all. So I knew he was my man.
Allora, il progetto Markovic è nato 11 anni fa, quando soffrivo di un cancro e non sapevo se sarei sopravvissuto. E in quella fase molto cupa della mia vita, in cui non sapevo se avrei più avuto modo di fotografare, pensavo molto alla fotografia e i maestri che mi avevano ispirato e decisi che il mio prossimo progetto sarebbe stato un omaggio a questi grandi fotografi. Appunto, le fotografie partono, ripercorrono due secoli, partendo dal 1863 fino ad arrivare al giorno d'oggi. Decisi di farle interpretare da John Malkovich perché è l'unico attore che ritenevo in grado di affrontare una tale operazione, e perché come me John Malkovich è ossessionato dalla perfezione e non concede mediocrità.
safety. Yeah, I will find relief. I'll show myself mercy.
Finisce qui la prima parte di Cult di quest'oggi, adesso un po' di pubblicità e ritorniamo subito dopo con la seconda parte.
Thank you. State ascoltando Radio Popolare.
When you can't find the hours, days keep on slipping through. Avenues under construction, blocking out your sky blue. Buried beneath the letters, bills in the junk in the mail. Finding the strain to your heart from the troubles down the trail. No sign of your old haunts here, gone with the copper crews. Pain's mind in vain remind you choices we choose to lose. New cities keep on sprawling, old towns falling too. Rain in a river of color, and it's flowing Bisbee blue, straight to you.
Bisbee blue,
some say.
Bentornati, bentornate a Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda anche quest'oggi fino alle notizie delle 12.30. E allora, adesso vi parliamo di un musical che ha debuttato da qualche giorno a Milano e che rimarrà in scena fino a un abbondante gennaio. Parliamo di Ghost, con un cast tra l'altro in parte rinnovato, e noi abbiamo parlato proprio con uno dei suoi protagonisti che, tra parentesi, affronta un ruolo molto particolare, quello del cattivo. Ghost è in scena al Teatro Arcimboldi di Milano. Sentiamo Giuseppe Verzicco, che tra l'altro, se non sbaglio, rappresenta una novità per il cast nel ruolo dell'avido e perfido Carl. Per chi conosce Ghost sa di cosa sto parlando. Buongiorno, benvenuto.
Ciao, ciao, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Popolare, buongiorno.
Allora, dunque, dicevamo, tra l'altro un modo anche per ritrovare un musical che l'anno scorso è stato inevitabilmente, come tanti spettacoli, bloccato, no? Nelle sue repliche, e lo ritroviamo con questo personaggio che Giuseppe interpreta e che mi sembra, come dire, da raccontare, no?
Cattivello, diciamo, no?
Ecco, un po' cattivo.
Allora, io interpreto questo ragazzo che poi, insomma, tutti quanti conosciamo la storia, no? Questo ragazzo molto avido che si finge amico di una coppia di ragazzi e poi appunto per raggiungere l'avidità e la ricchezza, la fame di denaro lo porta addirittura a tradire il suo migliore amico e ad ucciderlo non direttamente, perché nella storia sappiamo tutti che in realtà poi lui aveva ingaggiato questo rapinatore solo per rubargli un portafogli, ma poi questo rapinatore si era fatto prendere un po' la mano, no? E quindi insomma sì, interpreto questo personaggio molto, molto cattivo. Ho dovuto riscoprire un po' quella parte brutta, che oscura, che è un po' dentro ognuno di noi, e sono un nuovo interprete di questo personaggio, perché l'anno scorso lo interpretava un altro ragazzo e quest'anno io ero in scena con un altro spettacolo che magari qualcuno in onda ha anche visto, che era Singing in the Rain, e invece quest'anno mi ritrovo a fare il cattivello, ecco.
Sì, ma infatti il pubblico ti conosce bene e credo che sia anche un'esperienza interessante misurarsi con un altro tipo di personaggio.
Ma sì, è molto interessante, perché è difficile che nei musical si possano avere, di solito c'è sempre un po' lo stereotipo, no? Tu vieni sempre magari visto come quello carino, altino, che fa il ruolo del principe azzurro. Invece in questo caso Federico Bellone, che è il regista dello spettacolo, mi ha dato la possibilità di poter interpretare questo personaggio, e dal punto di vista attoriale per me è una grandissima opportunità e spero che vi possa piacere, e soprattutto spero che il pubblico possa venirci a vedere, perché c'è bisogno di ridere, di riscoprire un po' i sentimenti, quelli primari, l'amore vero nei confronti di una fidanzata piuttosto che magari di un amico, la fiducia, insomma si ride anche molto durante lo spettacolo, anche se diciamo che la storia è conosciuta per essere un po' da grande romantico, no?
Sì.
Un racconto romantico per gli innamorati, ecco, però si ride tanto anche grazie al personaggio che interpreta Gloria, che era interpretato nel film da Whoopi Goldberg, quindi insomma c'è tanto da divertirsi anche.
Allora, su questo penso che gli ascoltatori, almeno quelli di Radio Popolare, siano abbastanza, come dire, consapevoli. Invece sarebbe interessante per il nostro pubblico più giovane che tu raccontassi come si diventa un interprete di musical. In Italia il fenomeno ormai è consolidato e molto seguito, ma il percorso di un artista che diventa protagonista di un musical forse non è ancora così conosciuto come in altri paesi.
Guarda, il percorso è molto semplice, internet in questo ci dà una grandissima mano, nel senso che le informazioni su delle grosse scuole che esistono ormai in Italia e sono molto 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 valide e affermate. La formazione in Italia secondo me sta raggiungendo dei livelli veramente altissimi, tanto che tanti interpreti, tanti ragazzi che si approcciano allo studio delle tre arti, il canto, la danza e la recitazione, sono molto apprezzati anche in tutta Europa. Quindi è molto facile, si fa una ricerca scuola di musical o accademia professionale di musical, purtroppo ahimè la maggior parte sono scuole private, anche se adesso anche lo Stato sta iniziando a riconoscere delle mini lauree ad alcuni di queste scuole, quindi insomma si riesce ad avere una formazione e degli insegnanti molto validi, e poi dopo aver frequentato queste scuole, che io comunque consiglio sempre a tutti i ragazzi che stanno ascoltando in questo momento proprio come casa in cui sentirsi liberi di potersi confrontare anche con altri ragazzi che parlano la stessa lingua, no? La stessa lingua dei sogni, la stessa lingua in cui sentirsi un po' protetti e confrontarsi, ecco. Dopo aver frequentato queste scuole si iniziano a fare i provini e si prova a capire quali sono le tue skills, no? Le tue armi vincenti per vincerli, e soprattutto quali non sono, e quindi a continuare a studiare nella direzione di essere sempre migliori nei propri difetti o limiti, no? E poi si deve avere tanta fortuna, perché questo mondo è molto complicato, è fatto anche di canoni estetici, fisici. Ci sono tanti registi che hanno bisogno di avere proprio esattamente quello che cercavano davanti a loro, quindi la maggior parte delle volte non è detto che tu non sia adatto per qualcosa, ma semplicemente che non sei fisicamente giusto nell'immagine che il regista ha in quel momento di quel personaggio.
Molto interessante.
Però,
molto.
Se posso dare un consiglio, la prima cosa che consiglierei a tutte le persone che vogliono approcciarsi al mondo dell'arte in generale, del teatro, soprattutto del teatro, è studiate danza. Perché questa, io nasco come ballerino e mi ha dato tantissima, tantissima fiducia in me stesso, la consapevolezza del corpo, la coordinazione che si studia attraverso la disciplina della danza è fondamentale anche solo per una persona che vuole recitare davanti a uno schermo, perché camminare sul palcoscenico e avere sicurezza in se stessi è una cosa molto molto importante. Tante volte il modo di stare sul palco tradisce chi invece è abituato a vivere soltanto davanti a una telecamera o ad essere ripreso attraverso appunto il video. Quindi studiate danza.
Insomma, consapevolezza del palco, che è una delle cose più importanti nel musical, ed effettivamente è un gran consiglio. Un'ultima domanda, già che insomma ti abbiamo, ti sfruttiamo.
Vai, spara,
da un punto di vista. Allora, Giuseppe, tu certamente saprai che per esempio negli Stati Uniti, ma anche in Gran Bretagna, oltre ai musical, quelli di grande portata come Ghost o come sono altri grandi titoli, c'è l'abitudine ai musical, anche quelli universitari, che possono parlare anche di attualità, di fatti anche piccoli o tratti addirittura dalla cronaca. Secondo te è un percorso che col tempo potremmo, in qualche modo ripercorrendo anche una tradizione che avevamo sinceramente, quella della commedia musicale, no? Di molti anni fa, potrebbe funzionare anche in Italia?
Ma sai, io in questi anni, adesso non voglio fare la persona insomma adulta o troppo,
però,
come dire,
sai,
vecchiarella, ecco, però ti dico che in questi anni io mi sono diplomato nel 2007 in un'accademia di musical a Milano che si chiama MTS Musical to School, e da quel periodo lì fino ad oggi ci sono tantissime realtà anche amatoriali che sono dove per amatoriale non c'è da denigrare niente, ma magari prendere proprio la parola ama, dove c'è qualcuno che ama fare qualcosa, no? Ci sono tantissime realtà che sono nate, che sono sparse nel territorio nazionale, che fanno esattamente questo. Invece, per esempio, una volta da me era la chiesa, la parrocchia, l'oratorio che organizzava il corso di teatro, piuttosto che metteva sullo spettacolino dove si cantava e si recitava. Ecco, queste identità secondo me sono molto radicate. Il problema è che la difficoltà dell'approccio al lavoro, visto che ci sono purtroppo pochissime produzioni che ti danno la possibilità di poter salire su un palcoscenico e pochissime persone che vanno a teatro, ahimè, non ti danno poi la certezza, e quando ti trovi a dover scegliere, a dire che cosa faccio, faccio l'università o me la rischio, allora la famiglia ti dice fai l'università.
Sì.
E quindi io
e
capisco,
quindi bisogna,
no?
Insegnare musical e teatro nelle scuole, magari anche danza nelle scuole,
magari,
dell'obbligo.
Magari anche sì, magari anche sì, e soprattutto non mettere i professori che insegnano italiano o religione o filosofia a fare questi progetti, ma affidarli a dei professionisti che sul palcoscenico davvero ci vanno.
Mi sembra un consiglio che potremmo...
È una piccola polemica?
Ma okay, ci mancherebbe, no, ma è una cosa che noi diciamo da molto tempo, quindi insomma era solo una cosa che secondo me sarebbe davvero molto, ma molto auspicabile. Abbiamo una lunga tradizione, sarebbe solo il caso di riprenderla in mano, no? Cioè quella di insegnare come si sta in scena.
Staccare questi ragazzi
dai
video game, dai cellulari, e farli andare un po' in strada, no? A vivere un po' la strada, perché insegna tanto.
Allora, grazie per questa bella conversazione che certamente riguardava Ghost, ma insomma io volevo anche parlare un po'.
voglio lasciare un po' un messaggio bello. Ragazzi, andate a teatro. Tutti quelli che stanno ascoltando in questo momento, non solo a vedere Ghost, in particolar modo a vedere Ghost, ma andate a teatro, uscite di casa, cercate di emozionarvi, perché questi periodi un po' bui, no? In cui si ha tanta paura, è anche vero che si ha tanta voglia di evasione. Quindi cercate di mandare la mente via dalla televisione, dalla preoccupazione del contagio che sale, piuttosto che da altre cose buie. Andate a teatro.
Grazie davvero. Allora, Ghost, il musical, Teatro degli Arcimboldi, sempre su tutte le principali piattaforme, potete prenotare.
Siamo in scena fino al 9 gennaio, quindi vi aspettiamo.
Fino al 9 gennaio, dunque, grazie a Giuseppe Verzicco, a risentirci.
To bed, I know I'm in her head. Every night I see that she's so sad and wish that I wasn't there. Tudo bem, vai se fuder. Ela cozinhava, eu lavava, ela passava, tudo bem. Eu queria tanto envelhecer, poder morrer com você.
Parte di Cult di quest'oggi parliamo di un successo letterario per ragazzi, ma molto amato anche dagli adulti, ovvero della serie del Club delle Pigiamiste. È uscito un nuovo volume e Sara Milanese ne ha parlato con una delle autrici, Giulia Binazzi. Sentiamo.
Si intitola Fermi Tutti ed è in libreria già da un paio di mesi. È il terzo episodio delle avventure del Club delle Pigiamiste, edito da Giunti. Le protagoniste sono sempre Alice e Caterina, le fondatrici del club. Le autrici sono sempre Chiara Leonardi e Giulia Binazzi, che è al telefono con noi. Ben trovata, Giulia.
Ciao a tutti, ciao a tutte.
Abbiamo già avuto occasione di presentare, raccontare le pigiamiste, la loro filosofia di vita. Torniamo però a raccontarlo per chi ancora non le conoscesse, perché il club delle pigiamiste ha delle regole precise. Allora ti chiederei, Giulia, se per introdurci di nuovo a questo mondo ci puoi citare almeno le regole più importanti.
Allora, le regole base della pigiamisticità sono fondamentalmente di tenere il pigiama il più a lungo possibile, quindi preferibilmente per rimanere in casa, però diciamo un pigiamista, una pigiamista radicale tenta di tenerlo sotto anche quando fa freddo ed esce fuori, lavarsi i denti il meno possibile e poi appunto di crearsi nei bambini e le bambine, ovviamente in questo caso soprattutto, anche perché ci sono comunque pigiamisti e pigiamiste adulte, ma di crearsi proprio uno spazio dove esclusivo, dove sono tenuti alla larga i grandi che appunto sono esclusi da questo mondo di fantasia che loro costruiscono all'interno del club.
Ecco, una cosa che emerge evidente già dal primo libro, che la prima avventura, Non disturbare il titolo, è che comunque si tratta di un club, quello delle pigiamiste, molto inclusivo, si basa sul concetto che deve essere accogliente come un pigiama, no?
Esattamente, sì, il primo libro appunto racconta diciamo la storia di un nuovo ingresso nel club, un bambino che appunto chiede così molto audacemente di poter far parte del club e verrà sottoposto a un test per verificare la sua pigiamisticità, però il club assolutamente è accogliente come un pigiama. Diciamo che noi partiamo sempre un po' da dei temi che ci interessano, quindi in questo caso è l'inclusione, oppure nel secondo libro un po' invece, come dire, l'accoglienza delle differenze, nel terzo invece i cambiamenti, e proviamo a declinarli un po' nel mondo bambino, nel mondo, e quindi di trasformarli in delle cose che poi sono vissute dai bambini. Quindi sicuramente l'inclusività era un nostro intento, quella di farla risaltare come un aspetto insomma positivo, un valore assolutamente bello.
Poi rompe anche quella divisione che c'è tra maschi e femmine di una certa età. Devo dirti che i miei due maschietti, nel seguire la prima storia, erano lì che facevano il tifo perché Rocco entrasse nel club, dicevano: ma come, non lo vogliono far entrare solo perché è maschio? C'erano quasi rimasti male all'inizio, e poi chiaramente invece c'è stata l'accoglienza.
Qualcuno ci ha detto che Rocco è il vero eroe alla fine, perché riesce così a rompere il muro ed entrare dentro il club, nonostante appunto ci sia questo scetticismo, che però è come dire, secondo noi, anche naturale, no? Inizialmente, quindi c'è il tuo club, il tuo spazio di gioco, e arriva un bambino che chiede di entrare, è normale una normale diffidenza che poi appunto si scioglie in una grandissima accoglienza.
Citavi anche il secondo libro, La seconda avventura, Grandi vacanze. Io ci ho trovato uno spunto di riflessione molto forte per qualsiasi genitore, insomma, che si ritrovi a riempire la settimana di attività dei propri bambini, però effettivamente, senza svelare troppi particolari, c'è anche quello che segnalavi tu, cioè il fatto che il club abbia delle regole, ma in qualche modo si riesce sempre a trovare la maniera di adattarle, no? a nuovi ingressi, a nuovi modi di viverla, questa pigiamistità, come l'avete battezzata.
Sì, guarda, nel secondo episodio delle nostre avventure effettivamente c'è l'irruzione nel momento di grandissima pigiamistità, che sono queste grandi vacanze che stanno per avere inizio, di questa cugina che invece è una evidente non pigiamista, e quindi invece lei, come dire, ama uscire di casa, e invece quindi si scontrerà un po' inizialmente con questi tre bambini sempre in pigiama, che non sono pigri necessariamente, no? Ma semplicemente hanno dei ritmi lenti e dei ritmi loro esclusivi che si riscatagliano giorno dopo giorno, e questa bambina invece così propositiva inizialmente è un po' spaesata da questo atteggiamento, e poi, come appunto non voglio dire troppo, però diciamo che si contamineranno a vicenda, quindi scopriranno che pur mantenendo le proprie identità, perché come diciamo noi pigiamisti si nasce, non si diventa, quindi o lo sei o non lo sei, si può comunque farsi contaminare dalle proprie qualità e comunque stare molto bene insieme lo stesso.
Arriverei a Fermi tutti, senza entrare troppo nei particolari per incuriosire chi ci ascolta, dicendo che però a me sembra che in questo terzo libro le pigiamiste si confrontano con il tema dello sciopero e della protesta, e sembrano veramente cresciute anche, no? Nell'usare la loro particolare filosofia e applicarle quasi in un senso di battaglia per portare avanti quello in cui credono.
La pigiamisticità, diciamo, è sinonimo di grandissimo protagonismo. Le bambine, noi e i personaggi del libro, ci interessava che fossero autonomi e, come dire, protagonisti assoluti, e che così imponessero la loro pigiamisticità in modo ovviamente pacifico però molto deciso, e in quest'ultimo libro che è uscito appunto a ottobre c'è Rocco, deve cambiare casa, e questo scatena una grandissima protesta pigiamista, quindi come dicevi sì ci saranno delle grandissime proteste e in tutte le case, e ci sarà poi un vero tavolo di trattativa, mi verrebbe di chiamarlo, con i grandi, con i genitori, con i quali si tenterà poi un accordo per rendere accettabile questo cambiamento, che all'inizio risulta insomma tremendo, perché se Rocco se ne va come fa a partecipare al club?
Ci sono tantissimi particolari che sono divertenti, a partire dalla rete globale delle pigiamiste in giro per il mondo, però io ho una domanda veramente da farti, ma la Crusca ha già riconosciuto i termini pigiamista e pigiamistità?
Non ancora, ma abbiamo visto che nell'ultima settimana c'era un impigiamarsi, se non sbaglio, accolto, e noi siamo fiduciose che verrà accolta anche la pigiamistità, anche perché devo dirti che la cosa più che a noi fa più piacere di tutta questa nostra avventura editoriale, mia e di Chiara Leonardi, che è l'illustratrice, è che noi ci siamo inventati queste parole, no? Il pigiamismo, la pigiamistità, le pigiamiste, e nessuno ci ha mai chiesto che cosa vogliono dire, perché chi è pigiamista capisce esattamente di che cosa si parla, e quindi abbiamo sdoganato un termine che ci auguriamo abbia anche un riconoscimento formale presto. Quindi
segnaliamo che c'è anche un club delle pigiamiste social, no? Perché avete una pagina sicuramente Facebook e anche Instagram, se non sbaglio, dove immagino che poi lì diventi un ritrovo di pigiamisti, di non pigiamisti, che sia anche un luogo un po' di confronto e di dibattito. E un'altra domanda, curiosità che ho spontanea: quando riuscite invece a fare gli eventi di presentazione dei libri in presenza, ma è obbligatorio il pigiama?
Ovviamente sì, non da parte nostra, perché dobbiamo ammettere che né io né Chiara siamo pigiamiste, quindi parliamo così da profane, ma per aver osservato lungamente delle pigiamiste molto radicali, quindi il pigiama è d'obbligo anche nei fermi tutti, come avrai letto anche durante il tavolo di trattativo, ovviamente è fatto esclusivamente in pigiama. E poi una cosa che mi fa piacere dirvi, che c'è anche un sito, il clubdellepigiamiste.com, dove si possono scaricare anche i materiali per fare test di pigiamisti, per verificare insomma il tasso di pigiamistà dei vostri amici e delle vostre amiche, e anche per scaricare la tessera e il cartello da mettere davanti alla porta, così so, per contaminare le case di bambini e bambine della presenza di pigiamisti e pigiamiste.
Giulia e Chiara, ve lo diciamo, aspettiamo già la prossima avventura delle pigiamiste. Immagino che appunto con tutti questi canali poi vi arrivino un sacco anche di proposte, di stimoli, di segnalazioni, ce ne sarebbe chissà per quante avventure.
Nel 2022 usciranno due nuove avventure che stiamo producendo, quindi grazie per averlo fatto vostro.
E buon pigiama allora.
Grazie anche a te.
There's a family Bible on the table. Its pages worn and hard to read, but the family Bible on the table will ever be my key to memory.
Siamo arrivati alla fine anche di questa puntata di Cult, che domani non sarà in onda dato che è festa, mentre ritorniamo per l'ultima puntata della settimana, venerdì, e vi diamo appuntamento sempre alle 11.30 oppure sul sito, sulla app di Radio Popolare. A risentirci da Ira Rubini, adesso le notizie.
And we count our many blessings one by one.